Allora, due cose, solamente sintesi di ieri, mi vengono in mente, perché ieri abbiamo detto un sacco di cose, oggi cercheremo di approfondirne alcune. Una è, se la vogliamo sintetizzare al massimo, Dio non ci aiuta a nostro modo. Questo è qualcosa che credo stiamo imparando a scoprire. E in che senso? Lo abbiamo un po' sottolineato. Il nostro modo di salvarci ha tante modalità, tanti meccanismi, e abbiamo sottolineato anche che ha questi meccanismi di costruirsi una parvenza di bontà, soprattutto aderendo alle leggi, dicendo io sono buono, io sono bravo. Ma intanto una brutta notizia ci viene dalla scrittura che ha coinvolto pure noi, che tutti hanno fallito e sono privi della testimonianza di Dio. Quindi non esistono buoni e cattivi, esistono cattivi che hanno espresso la cattiveria, esistono cattivi che hanno costruito un sacco di meccanismi di difesa per non accorgersi di questa cattiveria. Non so se la differenza è chiara. Per gli uomini invece è diverso. Guarda com'è brava quella persona. E bisogna spaventarsi delle persone brave se hanno raggiunto questa bravura come uno sforzo di repressione, di rimozione e di sistemi di difesa umana. Perché proprio quelle persone buone che non hanno fatto male una mosca, un giorno leggerete sul giornale che hanno preso la pistola e hanno sparato alla famiglia e non solo. Erano così buone. Erano così equilibrate, non si erano arrabbiate mai. Io spero che voi siate persone che siano in grado di arrabbiarsi. Bene, allora già siamo a buon punto. Poi quando finalmente avete imparato ad arrabbiarvi, Dio dice ora andiamo allo stadio successivo. Però ci sono persone che vogliono andare allo stadio successivo senza passare prima dall'adiratevi. Dal suggerimento... Molti di voi hanno bisogno ancora di dare un linguaggio alle proprie emozioni, anche negative, perché mettere un filtro non farà passare niente. Non esiste un filtro specifico per cui deve passare solo il bene e il male non passa. Non passa niente se lo sforzo è umano. Ma dicevo, questa è una cosa che stiamo scoprendo, quindi che i cattivi, tra virgolette, hanno espresso senza grosse riserve o scrupoli tutta la loro negatività a danno di se stessi e a danno degli altri. I buoni sono quelli che chiaramente hanno controllato tutte queste spinte perché magari temevano di perdere l'accettazione dell'amore materno. Figlio mio, se fai il cattivo non ti voglio bene più. E allora, questo rapporto con la madre è troppo forte. O peggio ancora, figlio mio, se fai queste cose io muoio. Immaginate un figlio che si possa sentire la responsabilità che attraverso il proprio comportamento ha ucciso la madre. E quindi tanti meccanismi, tante costruzioni che hanno creato una parvenza di buoni, di bravi, repressi, incapaci di dare diritto di residenza ai propri escrementi psicologici. Sapete? Questo tante volte può diventare persino una cultura. Sapete la percentuale di disturbi ossessivo-compulsivi in paesi come Svizzera, eccetera? Noi almeno la sporcizia all'esterno, almeno la... Ora, non voglio sembrarvi questo che c'è il piacere di avere la sporcizia, ma il dovere negare la sporcizia su tutti i piani è un fattore predisponente per il disturbo ossessivo compulsivo. Dico, potremmo fare degli studi più specifici in questi, ma per farvi capire che il tentativo umano di difendersi dallo sporco alla fine degenera in situazioni dove tu lo devi negare, più cerchi di negarlo più lo senti e più poi sviluppi comportamenti compulsivi. In quel caso quello più classico sarebbe di lavarsi le mani, non per igiene, ma 300 volte al giorno, nel tentativo di scongiurare questa sensazione di sporco. Evidentemente il tentativo di espulsione, la difesa, come ieri vi ho accennato, gran parte delle malattie mentali sono conseguenza di un tentativo fallito di liberarsi, di un tentativo solamente umano di vincere questa battaglia contro lo sporco. Ma anche nei credenti è così. I disturbi ossessivi compulsivi sono molto presenti, i disturbi di attacco di panico sono presenti. Perché? Perché stai portando un peso maggiore del tuo livello reale di fede, il tuo motore sta girando a un regime troppo forte, a un certo punto si accende la spia dell'olio e tu vai dall'elettrauto e gli dici: mi cambi quella spia. Tante persone ragionano oggi così, non capiscono che la sofferenza e il dolore sono come dei sistemi di allarme che dovrebbero spingere a capire meglio cosa c'è che non va. Però è come se non si capisse. Spegnete quell'allarme. E uno poi va dal medico e gli dice: mi devi spegnere quell'allarme. E certamente le medicine hanno questa capacità di spegnere l'allarme, ma sicuramente di non cambiare la situazione interna. Quindi sono una stampella importante, necessaria, in una fase iniziale, ma sicuramente non risolutoria di tutte quelle situazioni di attrito, di conflitto, di tensione, che poi fanno scattare quell'allarme. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi, Dio non ci aiuta a nostro modo, dicevamo, significa che mentre noi ci abbiamo messo un sacco di tempo, sia con azioni coscienti, dove ci siamo alleati, dove siamo diventati forti attraverso, come vorrei dire, alleanze consapevoli, ma soprattutto attraverso anche meccanismi non consapevoli, abbiamo costruito questa immagine di noi, ci siamo identificati con, non lo so, un eroe. Oggi molte persone non hanno una personalità propria e sfuggono al mancato senso della loro esistenza, diventando fans estremi di altri. Non so se ne siete coscienti. Ragionano più in termini di essere fans di qualcuno. Perché? Perché anche questa identificazione è un meccanismo di difesa, cioè trarre forza, sicurezza da qualcuno che è investito di un grande valore. Alcuni sono fans anche di istituzioni ecclesiali, senza che hanno capito un H dell'opera di Cristo, però sono fans, e guai a toccare i loro fans. Guai a dire che c'è umano nel loro fans, anche se loro lo spiritualizzano. Quindi comprendiamo che la nostra vita, tante volte le nostre difese, ci portano in una maniera o in un'altra ad essere quelli che siamo. Poi inizia un cammino di conversione che tante volte avviene perché siamo in crisi, siamo in difficoltà, e per certi versi notiamo nella parola di Dio che c'è una sorta di beatitudine della crisi: beati i poveri di spirito, beati quelli che sono afflitti, beati gli affamati, gli assetati di giustizia. Cioè, c'è una beatitudine nella difficoltà, ma perché Dio, attraverso la crisi di alcuni equilibri, vuole portarci ad equilibri più veri. Beati i ciechi. Eppure gli slovacchi, no? Beati quelli che non ci vedono. Sapete che in certi momenti Dio permette periodi di cecità nella vita di persone che sono troppo sicure di se stesse e delle proprie convinzioni spirituali? Ma perché? Perché questa certezza deve passare dal piano mentale, dottrinale, per cui poi facciamo gli spadaccini contro le dottrine diverse, ha un piano più profondo, non perché sono sbagliate le convinzioni che abbiamo, ma perché ancora una volta, come ieri ho sottolineato, la forza non sta nel pensiero, ma sta nella nostra natura spirituale. La forza è in queste parole di vita che sono dentro di noi, quindi tante volte dobbiamo confonderci, dobbiamo andare in tilt. Le vecchie comunità lo chiamavano il deserto, no? Però attenzione, il deserto dove uno impara poi a sopravvivere, non il deserto dove si va a desertizzare. Il deserto dove scopre le fonti di acqua viva, il deserto dove scopre veramente le risorse, le oasi. Quindi attenzione alla spiritualizzazione del deserto, ci sono alcune correnti anche religiose che alla fine parlano del deserto come l'ultima spiaggia del cristiano. Non è l'ultima spiaggia. Mi ricordo un'affermazione di uno psicologo che poi è scomparso dalla circolazione, l'amico Rocco Quaglia, era insegnante qui all'Università di Torino, e lui ha scritto vari libri, in uno c'erano i non detti di Gesù. E tra questi non detti, chiaramente non sono scritturali, uno raccontava che un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: andiamo nel deserto. E i discepoli gli dissero: Signore, a che fare? E Gesù gli disse: a cercare il desiderio dell'acqua. Può sembrare strano, ma proprio nelle situazioni di crisi, nelle situazioni di difficoltà, nelle situazioni estreme, impariamo a capire cos'è prioritario nella nostra vita. Impariamo a capire cos'è necessario veramente. E tante cose che sono condimento prendono il posto giusto proprio quando arriviamo in una situazione estrema dove la bontà di Dio vale più della vita. Vado qua perché sennò... Quindi dicevo, è chiaro questo concetto, quindi è chiaro come il senso dell'arrendersi ha a che fare con il senso di accettare che attraverso lo sforzo umano, attraverso la volontà semplicemente, attraverso i meccanismi di difesa che si sono creati perché tu volevi vederti come una persona buona e volevi espellere il male, non sono sufficienti a farti scoprire la santità di Dio, non sono sufficienti a farti superare gli esami, ma anzi, in qualche modo, scoprirai questa fragilità, passerai attraverso il deserto, vivrai momenti di cecità proprio perché tu possa poi vedere meglio, possa cambiare occhiali, andare dall'oculista celeste e dire: Signore, ma non vedo più niente, anzi vedo proprio, c'ho due cataratte legalistiche che mi impediscono di vedere. E allora c'è un collirio particolare che Dio a quel punto usa e ti rifà vedere secondo qualcosa di più profondo che è già dentro di te. Apre i tuoi occhi, ti fa comprendere come uscire da una situazione dove qualunque mossa fai sbaglierai. Fa pure rima. Non vi trovate mai in certe situazioni dove qualunque cosa fate è sbagliata? Vado a destra, no mio, poi succede questo, vado a sinistra, e non in senso politico, vado dritto, non vado da nessuna parte, e mimma se succede, cerco di prendere la situazione in mano. Ma sapete quanta tensione producono questi conflitti nella vostra vita? Per assurdo sarebbe più semplice fare la scelta sbagliata, si soffrirebbe di meno, piuttosto che stare lì con la paura di sbagliare e sbagliare tutta la vita per paura di sbagliare. Non so se mi seguite. Dio ha bisogno di farci arrivare alle opere preparate dinanzi a noi perché le pratichiamo, e naturalmente se sono opere più importanti è più importante che siamo sicuri, ecco, se si tratta di capire la donna della nostra vita, l'uomo della nostra vita, attraverso qualche cosa che passa dentro di noi. E che non ha a che fare semplicemente col sentimento. Viviamo in un mondo dove quando si ama tutto è lecito. Dio, incontro tante persone che mi chiedono, pastore o dottore, a seconda dove le incontro, come faccio a capire? Io vorrei che Dio mi dicesse qual è la compagna della mia vita. E io dico, guarda che con questo carattere, qualunque compagna Dio ti dica, tu te la giochi. Ancora una volta non riusciamo a capire che non è una circostanza, non è una persona, non è una situazione che sarà garanzia del nostro equilibrio, ma è la scoperta di quella pace, di quella dimensione che Dio ha messo in noi e che ci permetterà di costruire, sto facendo un'affermazione esagerata, con qualunque persona. Perché sapete qual è poi la scoperta quando, dopo che ci si sposa? È che uno poi si accorge che la persona che è sposata è diversa di quella che immaginava. La potenza dell'immaginazione è così grande, la potenza dell'innamoramento è così grande che ti impedisce di vedere realmente chi hai davanti. E a un certo punto, dopo, prima erano 7 anni, si parlava della crisi dei 7 anni, ora sono 7 mesi, ma neanche, anche prima, le persone dicono, mamma mia, ma questo è un estraneo, ma chi ho sposato, ma non lo riconosco, ma signore, mamma, me l'hai detto tu, me l'hai fatto capire tu. Sì, ma hai bisogno di crescere nella palestra per poter fare di questo mistero del matrimonio un bodybuilding spirituale e non romperti le ossa come purtroppo oggi molti finiscono per rompersi. Quindi non è importante dove, chi, ma è importante come, è importante veramente imparare, passando attraverso, dicevo, questa crisi dei nostri equilibri e scoprendo questa capacità di amare che ci permette di andare oltre. Questa doveva essere la piccola sintesi di ieri. Abbiamo fatto un altro percorso. La parola vincere, accennavo ieri, ha una risonanza piacevole nel vissuto umano ed evoca fantasie legate, come ho detto ieri, alle 3S, sesso, successo, soldi, ecco, vincere, all'Enalotto, vincere, non lo so che cosa. E oggi chiaramente questo desiderio di vincere è sfruttato, dovremmo dire in maniera veramente malvagia dallo Stato, diciamo, il quale da una parte deve creare i centri per la dipendenza da gioco d'azzardo, dall'altra parte deve cercare di fare azzardare gli altri di più, quindi perché ci guadagna sull'azzardo, quindi non si capisce. Questa è la logica del sistema in cui viviamo, in cui in qualche modo si favorisce il male e poi dall'altra parte si fa finta che bisogna curarlo. Però paradossalmente è proprio lo Stato, che dovrebbe essere un po' il papà, il genitore, a lucrare sulle fragilità delle persone. E questo è grave purtroppo, ed è assurdo che non ci se ne renda conto. Quindi tutti vorrebbero vincere qualcosa. E di solito però mi sa che ognuno di noi, quando qualcuno gli telefona e gli dice hai vinto qualcosa, dice una fregatura, no, tienitela, io ormai dopo tante esperienze negative quando qualcuno mi segnala, ma prima non c'erano i computer, quindi magari prendevano contatti, telefonavano, ora direttamente al computer arrivano 10.000 messaggi, lei ha vinto, e io qualche volta che ho tentato sono stato fregato, o non lo so, un sacco di soldi dal cellulare se ne sono andati, un sacco di cioè, avevo vinto una fregatura. Quindi sebbene tutti siamo ancora desiderosi di vincere, già abbiamo un sospetto sottile che alla fine forse saranno gli altri a vincere, servendosi della nostra ingenuità, servendosi tante volte del nostro desiderio. E ricordatevi che il vincere è qualcosa che eccita su tutti i piani, quello del gioco d'azzardo. Quante persone dipendenti da video poker o da videogiochi, o quella di vincere anche nel senso di dominare, di controllare Il massimo è quando si incontrano delle persone che per la loro insicurezza vogliono vincere e dominare con persone che per la loro insicurezza vogliono dipendere. Si crea una simbiosi incredibile. Perché? Quelle che vogliono dominare dicono io sono Dio, non lo dicono così, ma io sono mezzo tra te e Dio. Una sindrome di onnipotenza dei ministri o dei terapeuti anche. L'altro dice, tu sei Dio, io ho bisogno di qualcuno che scelga il mio posto, io sono così insicuro che non posso decidere niente. Allora si incontrano due insicurezze con due difese diverse e vedi che cosa si crea, un rapporto morboso, un rapporto di dipendenza che poi lo Spirito Santo dovrà rompere perché chiaramente è distruttivo, perché ammesso che ci possa essere un iniziale maternage in cui il fratello maggiore, l'animatore della cellula, il leader, il pastore, faccia un po' da mamma, da babà. Deve essere una persona che tenda poi a sviluppare in te una libertà e non viva della gratificazione di controllarti. Non so se è chiaro. Questo è qualcosa che abbiamo subito. Io in una prima fase della mia anche professione medica mi gratificavo del fatto che diventavo Dio per i miei pazienti e mi telefonavano per dire dottore posso andare in gabinetto? E io ho detto sì vai. Per dire anche le cose più stupide. Perché? Perché sotto sotto mi ho il controllo di un'altra persona. Poi ho capito che non solo non era buono per me, ma non potevo più vivere perché chiaramente le persone sono aumentate notevolmente. Ora cerco di scappare dal telefono e di non indurre questa dipendenza, che non significa non prendersi cura, ma non fare illudere la persona che lei ha la malattia, tu hai la medicina e gliela darai a poco e gliela darai ancora di più ti paga. Questo è poi un altro... un uso manipolatorio dell'insicurezza delle persone. Tante volte non si rendono conto che i medici stanno peggio, perché chi conosce i meccanismi di difesa e non conosce Dio ha più difficoltà a difendersi, ha più difficoltà a prendersi in giro. E quindi tante volte vedrete tanti operatori, non grazie a Dio, Laura, Daniela o altri psicologi che hanno incontrato il Signore, ma spesso vedrete negli operatori, sì, vedrete veramente dei conflitti, delle follie, delle cose che sono estreme, proprio perché hanno potuto scoprire le loro soffitte, ma tante volte sono rimasti prigionieri delle soffitte, sono andati nel loro inconscio, ma hanno trovato che il principe dell'inconscio non è Freud, ma è il demonio. Ora lo capiremo perché. Perché in qualche modo tutto quello che noi archiviamo, chiudiamo e ci illudiamo di non vedere e non affrontiamo diventa un materiale dove il nemico può agire senza che neanche ce ne rendiamo conto. E quasi quasi siamo noi a dare a mangiare, ma non ce ne rendiamo conto. Non so se vi ho fatto mai l'esempio del topo. No. Cosa fate voi, soprattutto donne, quando incontrate nella vostra casa un topo che non sia Topo Gigio? Che Topo Gigio è riuscito veramente a dare simpatia ai topi, però ora tra l'altro è scomparso, non lo so perché non lo fanno più venire fuori. Cioè, era bello, mi ricordo, c'era anche Mago Zurlì, e Topo Gigio, che era veramente... Ma dico, se voi sicuramente vi fronteggiate con un topo, emblema dello sporco, del... Cioè, e non avete il marito che... E dice, Giovanni, c'è un topo, prendi la clava, no, la scopa. Allora vi armate di coraggio e questa creaturina che evoca tutti i sensi di maggiore sporco, di schifo e di cioè, riuscite dopo lotte incredibili a colpi di scopa a chiuderlo nella vostra dispensa. È scappato là, chi lo va a stanare? Lo chiudete lì, il topo non c'è più. Ah. Ma cosa fa un topino piccolo in una grande dispensa? E chi è che gli dà in fondo da mangiare? Voi! Cosa fanno tante cose che abbiamo proprio perché erano troppo dolorose, difficili da affrontare? Le abbiamo chiuse, abbiamo comprato catenacci più grossi, stanno continuando ad alimentarsi. Ecco perché a un certo punto Dio vuole che entriamo nella nostra soffitta. Però ci possiamo entrare semplicemente se abbiamo consapevolezza della grazia. Guai a chi ci entra senza comprendere l'amore perfetto di Dio, perché direbbe: mamma mia, così assurdo sono. E Dio dice di più: mamma mia, non immaginavo di avere questa rabbia, questa violenza, questo risentimento, questa amarezza. Aprire le soffritte, soffritte. già è orario in cui si muove. Aprire le soffitte senza scoprire l'identità che Dio ci ha dato ci potrebbe confondere, ci potrebbe fare pensare: mamma mia, ma allora sono un mostro. Aprire le soffitte senza capire che Dio ci ama così come siamo, e non potete convincerlo a non amarvi. Io spesso dico: fortunatamente io ho provato tante volte a liberarmi di Dio, ma fortunatamente non è facile liberarsi di Dio quando uno lo ha conosciuto, quando uno ha scoperto l'amore e la grazia. Non quando uno sta vivendo legalisticamente, perché tutto sommato direbbe: speriamo che Dio non esiste, perché o perché Dio esiste, se non ci fosse Dio, come dicevo ieri, quanto mi potrei divertire. E io spesso in questo atteggiamento legalistico, guardate, io ho parlato di grazia fin dall'inizio, ma si è dovuta scontrare con il mio legalismo, e prima di, nonostante io stesso mi parlassi di grazia, prima di essere liberato dal legalismo, cioè ci ho messo anni, io vivevo questo senso del dovere e piacere, prima devo fare la tua volontà, Dio, e poi mi diverto facendo le cose cattive, prima il dovere e poi il piacere. Non ero riuscito a comprendere che il piacere era nelle cose di Dio. Perché? Perché cercavo di fare la volontà di Dio addomesticando la belva che avevo dentro. E quindi questa belva, a un certo punto, frenata dalla devi, frenata del guai a te se fai, a un certo punto, quando finiva il dovere, subito si doveva scaricare in altre cose. Dovremo aprire la porta delle nostre soffitte, ma dopo avere compreso che Dio non si meraviglierà degli scheletri che troveremo dentro. Dio non si meraviglierà di trovare in te, una bambina ancora smarrita, impaurita, incavolata. Sì, sei cresciuto mentalmente, sei cresciuto intellettualmente, ma questo bambino ferito tante volte è dentro di te. E cosa fa il cristiano? Parla che bisogna essere come bambini, ma non ricorda tante volte che proprio da bambini abbiamo subito i traumi più grandi che lo Spirito Santo vuole sanare, facendoci veramente vedere non soltanto l'amore di Dio, ma la nuova identità, presentando al bambino impaurito, incavolato, smarrito che c'è in te, l'uomo nuovo creato a immagine di Cristo che c'è in te. Presentando il bambino che c'è nelle tue emozioni all'uomo spirituale che Dio ti ha fatto. E allora lì, tra l'amore di Dio e il contatto con l'uomo spirituale inizia un processo reale di guarigione, dove questo bambino si sente circondato dalle compassioni di Dio, si sente amato e non ha bisogno di essere represso e chiuso perché è troppo irrazionale. Quante volte hai detto: ma questa è troppo stupida questa cosa, ma questo è troppo assurdo, questo è da bambino, ma è il bambino che c'è in te che la vuole fare uscire, e non è che dicendogli vai via cambierà quella situazione, anzi uscirà proprio nei momenti meno opportuni, proprio quando dovresti avere più responsabilità. Il bambino, la bambina che c'è in te si metterà a piangere, si andrà a nascondere o userà il meccanismo dello struzzo. Non voglio vedere, è troppo brutto, me ne vado. E non c'è bisogno di andarsene fisicamente per andarsene, ce ne possiamo andare anche restando apparentemente in quel posto. Perché? Perché non siamo guariti da quei dolori, da quelle ferite, da quella sofferenza del bambino dentro di noi. Quindi, andando un po' verso la conclusione, dicevo che il vincere è qualcosa che dobbiamo cogliere intanto nell'ottica di Dio. Questo combattimento per l'esistenza caratterizza la vita umana a partire dallo stesso istinto di conservazione. Noi vogliamo vincere, lasciamo perdere vincere che, ma tante volte la vittoria significa sopravvivere. E questo tante volte è insito in un istinto di conservazione. Tante volte l'istinto di conservazione, sebbene è una cosa positiva, in certi momenti potrebbe in qualche modo impedirci di andare dove lo spirito ci sta cercando di portare. Quando eri giovane, disse una volta Gesù a Pietro, ti cingevi e andavi dove la tua emotività, i tuoi pensieri, le tue convinzioni ti portavano. Ma quando maturerai, quando sarai anziano, è come se qualcuno ti porterà dove la tua carne non vorrebbe, dove non ti piacerebbe andare, ma dove ci vai perché spinto. Non ci vai per il senso del dovere, siccome sono cristiano devo subire. Ma ci vai spinto dalla scoperta della vita spirituale che non ti fa cogliere il furto di qualunque cosa come una perdita, come fecero i nostri primi fratelli, i quali accettarono con allegrezza il furto, la privazione dei loro beni, perché dovevano essere coerenti e dire: oh, siccome sono cristiano non mi metto a combattere, sapendo di avere, di possedere, di vivere una sostanza migliore e permanente. È questa la modalità con cui puoi superare certi esami e perdere apparentemente, perché stai vincendo, stai scoprendo qualcosa di più del tuo patrimonio celeste. Se tu scopri un po' di più della pace, perché non è che uno ce l'ha o non ce l'ha, è un crescendo. Anche la scoperta della pace, frutto dello spirito, non è c'è, non c'è, ma è un progresso. L'amore non è c'è, non c'è, prima un amore più piccolino, poi cresce, sempre più reale, sempre meno finto, per usare le parole dell'apostolo. Avete imparato veramente per arrivare a un amore non finto. Ecco, quindi, come a dire, questo amore che a percentuale è 1% amore di Dio, 90% amore umano, poi le difficoltà fanno decrescere l'amore umano, ma deve parallelamente crescere l'amore di Dio, se no alla fine non amreremo più nessuno. Dicevo, queste scelte, anche in cui si perde, sono di vittoria, perché ti fanno impadronire di un patrimonio, di una parte, se vuoi, che non ti sarà mai tolta. Questa è la cosa incredibile. Ti permetteranno di entrare nel regno di Dio non soltanto col minimo dei voti, o sei politico, non lo so come si diceva allora, ma l'entrata ti sarà largamente provveduta, e quindi pur passando attraverso un giudizio, non sarà un giudizio di condanna, ma un giudizio retributivo, dove più hai scoperto della eredità che Dio ti ha dato, più veramente grande è quella ricompensa. Diciamolo pure, tante volte noi non sottolineiamo molto questo concetto della ricompensa, ma è un concetto importante, l'idea di una ricompensa più grande secondo la misura di quanto ho scoperto già del tesoro di Dio è una cosa bella. Certamente non ci muoviamo solamente per la ricompensa di dopo, perché già scoprire di più della pace di Dio ti ricompensa qui, ti fa vivere più serenamente qui in mezzo alle sofferenze, ti fa trovare forza e speranza nella sofferenza, nella spina della carne, soprattutto se è una situazione cronica dalla quale non ti puoi liberare, ma con cui devi imparare a convivere. Cosa fai? Perdi la pace, perdi la gioia, o scopri più pace e più gioia? E il primo nemico con il quale ci dovremo scontrare, e ci siamo dovuti scontrare tutti, è la natura umana decaduta, il fallimento o peccato collegato a questo cuore insanabilmente maligno che Dio ha diagnosticato nella nostra vita, come a dire, il vostro cuore malato, classe 3, 4, mia, ci vuole un trapianto cardiaco, non è possibile, nessuno ce la potrà fare. È lì questa meravigliosa azione del più grande donatore d'organi, lo possiamo anche definire così. Ci sono associazioni tipo AIDO, non so se qua ne avete sentito parlare, Associazione Italiana Donatore d'Organi. Il più grande donatore d'organi è stato Gesù. Lui, vedendo il cuore insanabilmente maligno, il cuore da cui venivano fuori furti, omicidi, adulteri, anche dei buoni, anche di quelli che solamente ce l'avevano potenzialmente ma non l'hanno espresso, ha detto pago io. Allora la più grande vittoria, il vincere, è beneficiare della vittoria di Gesù, poter ricevere questo cuore nuovo. La più grande vittoria è superare quell'angoscia di abbandono che è presente in ogni essere umano e che Gesù ha vissuto al nostro posto. Sapete, in ogni essere umano, per quanto possa aver avuto una famiglia buona, equilibrata, un'educazione cristiana, eccetera, eccetera, rimane quell'urlo di angoscia che Gesù gridò sulla croce. È lì, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché questa era la situazione dell'uomo. Qualcuno lo raffigura con l'urlo di Munch. Non so se avete sentito mai questo pittore che mette una faccia angosciata, bruttissima. Quella è la natura umana, quella è la sensazione di solitudine, la sensazione di angoscia, la sensazione di separazione proprio di chi è fallito, di chi è distante da Dio. E Gesù l'ha dovuta vivere. Ma era la nostra che stava vivendo. Quell'abbandono è quello che c'è dentro ogni essere umano. Non lasciatevi illudere. Quando incontrate delle persone brave, delle persone che fanno yoga, che fanno chissà quale tecniche strane per l'autocontrollo, all'esterno sembrano sepolcri imbiancati, ma dentro ci sono ossa morte. Dentro c'è quell'urlo di angoscia, di separazione, che solo l'opera di Cristo ha potuto colmare. Non vi illudete, non li invidiate, perché tu puoi essere invece un cristiano che si guarda dall'esterno e ancora c'ha un cantiere di lavoro qua, operai di là, situazioni così, un po' malmesso, ma se vai dentro c'è il paradiso. Vedete la differenza? È il pericolo di giudicare soltanto dall'apparenza. Il diavolo cercherà di darci modelli eterei di equilibrio, modelli incredibili. Con la New Age ci sono tanti rimedi incredibili, non ve li sto qua a dire perché uno si confonde quanti sono. L'importante è che non scoprite quello che Cristo ha fatto, poi vi darò tutte le forme di equilibrio di questo mondo, perché così riuscirete ad avere l'illusione di vincere, essendo perdenti, avendo perso, avendo fallito il bersaglio. Peccare significa questo, cioè avere comunione con Dio. Questo è il bersaglio più grande della vita umana, essere messi in contatto con il proprio Creatore. E questo è possibile soltanto attraverso Gesù, quello che Lui ha fatto. Quindi capite, è importante, già che comprendiamo vittoria, ha a che fare già con la salvezza, ha a che fare col superare questa angoscia di abbandono che Gesù ha vissuto e che ci permette di dire, Lui ha gridato Dio mio, neanche Padre. Noi possiamo dire Padre, Padre. Com'è che mi puoi amare alla follia di un amore perfetto, anche se veramente ancora non ne faccio una giusta? Cioè ne ho fatto una giusta, ho ricevuto Gesù e questa già è la cosa più importante, ma ci sono tante altre cose che non riesco a fare, ma tu mi ami. Questa è una convinzione, fratelli, io la voglio sottolineare e stampare, perché tante volte il vostro legalismo, il legalismo esterno, vi porterà a pensare che la dimensione dell'amore di Dio varia a secondo delle vostre performance spirituali. È una menzogna. Dio ti ama perché ti ama, non ti ama se, non ti ama perché, ti ama perché ha deciso di amarti e ha deciso di fare pagare a Gesù qualunque cosa avesse potuto impedirgli di amarti. Ed è solamente scoprendo questo amore che potrai veramente imparare ad amare. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Noi vinciamo e siamo chiamati a vincere il male con il bene perché Lui ha deciso di vincere il nostro male con il suo bene. Un sistema diverso da quello umano, una pazzia, perché noi magari in parte riusciamo a dirlo, come a dire sì, Dio è buono, però attento, poi se si arrabbia e ti fa pagare tutto quello che ancora abbiamo dei concetti antropomorfi di Dio, abbiamo delle idee completamente distorte che Gesù ha cercato di distruggere parlandoci dell'Abba, del Papino. Dicevo che sconfiggere il senso di abbandono, di angoscia, o sconfiggere il male da soli produrrà conseguenze nefaste nella nostra vita. E questo non solo nel momento in cui pensiamo di salvarci da soli nel senso di salvezza eterna, quindi come tanti fanno, oh grazie a Dio, come il fariseo, grazie che io sono buono, grazie che io non sono come quella prostituta, grazie che io sembravo una persona di grande pace, di grande equilibrio. Gesù lo definì sepolcro imbiancato, come a dire, ma è possibile che non ti rendi conto del marcio che c'hai dentro? È possibile che non hai capito che la legge che io ti ho dato non era per essere messa in pratica, ma per portarti a scoprire che non eri in grado di metterla in pratica? Ma possibile che non capisci che la legge nel progetto di Dio è uno strumento diagnostico, non terapeutico? Come fai a curarti con una radiografia? La legge doveva semplicemente mettere in evidenza questa incapacità di poter avere contatto con Dio, doveva portarti a disperare, a disperazione, lì sì, disperato, disperato, Signore sono perduto, se esiste un Dio io sono agli antipodi. Ma poi il ma di Dio, come a dire, hai scoperto il tumore profondo, io sono la terapia, non è la legge la terapia. Guai a confondere la diagnosi con la terapia, guai a cercare di curarsi con legge e ancora più legge, perché se già era impossibile mettere in pratica i 10 comandamenti, figuriamoci quello che Gesù ha detto. Chi dirà stupido a suo fratello? Caput. Chi guarda una donna per concupirla? Adulterio. Ma era perché Dio sapeva che era possibile mettere in pratica queste cose con le forze umane? Se già era impossibile mettere in pratica i comandamenti Com'era possibile mettere ancora più in pratica le leggi di Gesù? Ma era meglio da diventare pazzi, nevrotici, schizzati, depressi, di tutto se uno cerca di imitarlo. Ma tutta quella legge, tutte quelle direttive dovevano portare l'uomo, come abbiamo detto nel tema di questo convegno, ad arrendersi, come a dire, Signore. E infatti il peccatore che andava al tempio a pregare diceva, pietà di me il peccatore, quello diceva, grazie Signore, io sono equilibrato, io pago la decima, io vado in chiesa sempre, io qua, io mi scandalizzo se qualcuno fa le cose cattive perché io non le farei mai certe cose. Ipocrita! E l'altro che invece aveva fatto una bella radiografia, diciamo, e di fronte alla parola di Gesù era più di una radiografia, era una risonanza magnetica, quindi se già la radiografia poteva sfuggire qualcosa, alla risonanza magnetica, all'attacco con mezzo di contrasto di Gesù, diceva, ma allora sono messo male, ma allora sono perduto, ma allora sono fallito. E infatti fu il primo candidato al trapianto cardiaco, perché aveva capito che il suo cuore era malato, come il cuore di ogni essere umano. Dicevo, come la scelta in Eden di mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male fu molto problematica per l'essere umano, ricordate? Questa illusione di poter lui essere Dio e lui separare, conoscere, capire il bene e il male, ancora il tentativo di essere giusti senza scoprire le risorse di Dio, il tentativo di essere santi senza attingere alle risorse di Dio, produrrà un sacco di risultati. Quello più comune, diciamo, che è il farisaismo. Cioè, come a dire, niente male, niente problema, soluzione perfetta. Quindi, e questa è la cultura, la filosofia in cui viviamo, della serie il male non esiste. Il diavolo poi è una figura arcaica, figurati, cioè non si crede in Dio, figuriamoci se... Quindi il male non esiste, è come se io dicessi in Sicilia la mafia, ma la mafia non esiste, è un'illusione, sono persone che hanno scritto così, non esiste il male. Una delle maniere per avere una apparente vittoria è quella di non combattere, di non vedere un nemico, a quel punto hai vinto senza neanche combattere, ed è la, diciamo, modalità più gettonata, purtroppo. Un'altra, quindi la potremmo chiamare una maschera farisaica di autogiustizia. Tante persone che dicono, magari tutti fossero come me. E Dio, sapete, Dio tante volte tuonava molto più forte con un religioso che con una prostituta. Dio fu molto più duro e disse ai farisei, cioè disse agli altri, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, cioè che alla fine non è assolutamente un'attitudine che li porterà a scoprire il mio progetto, le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno dei cieli. Ma forse Gesù approvava la prostituzione? Ho sentito che qui ci avete una dépendance della Chiesa. K11. No, ma chiaramente, ovviamente, una persona che è più cosciente della propria fragilità, una persona che è più cosciente del proprio fallimento, ha più facilità a capire che le risorse per essere diversa non potrà produrle con i suoi meccanismi di difesa, non le potrà partorire spremendo la sua intelligenza o imponendosi una condotta nuova, ma dovrà scoprirla con la grazia di Dio, con l'amore di Dio, con la soluzione che Dio diede alle prostitute, con l'impartizione che l'amore di Dio dà, come a dire, vai, e con la forza che io ti do, impara a non fallire più. Quindi non solo capisco che tu hai avuto genitori incredibili, hai avuto separati, hai avuto traumi di questo, quindi mi rendo conto che alla fine sei approdato alla prostituzione, questo lo capisco, empatizzo, simpatizzo, ma il mio amore va oltre, perché non solo compatisce le tue debolezze, non solo simpatizza con le tue debolezze, capisce, perché hai sbagliato, ma ti dà la potenza di essere diverso. Questo è bellissimo e questo è bello quando noi lo riusciamo a trasmettere agli altri. Non gli dobbiamo trasmettere un codice: ah, ora sei cristiano, quindi questo non si fa, questo non si dice, questo non si... No, riusciamo a trasmettere questa fiducia nella vita di Cristo che poi come risultati produrrà dei cambiamenti, produrrà delle trasformazioni nella propria modalità. Sapete che io tante volte ho dovuto suggerire a alcune persone: riprendete a fumare. Qui dice: ma come, il pastore? Sì, perché dal momento in cui si erano imposte di non fumare avevano cominciato a picchiare le loro mogli. Allora ho detto: un momento, vediamo qual è il male minore. Allora il concetto era che io approfo il fumo? No, ma il fatto che tante volte, se non scopriamo una risorsa interna, cambiamo apparentemente da una parte e facciamo pagare le conseguenze in un'altra parte. Non so se riesco ad essere esplicito. Chiaramente l'ideale sarebbe non picchiare le mogli e non fumare. Questo. E seguendo il Signore, cioè picchiare, che non significa semplicemente, attenzione, ma picchiare nel senso di umiliare, di rompere il vaso più debole, anche purtroppo, perché qui il vaso più debole tante volte ha dato una impressione di essere più forte, quindi tante volte l'orgoglio umano non vuole accettare che la donna è più forte, quindi la deve rompere in qualche modo. E senza dubbio la donna ha delle grandi capacità di resistenza. Dove se n'è andato qua? È scomparso. Sono segnali che allora volge al pistio, diremo. Quindi conseguenza di questo sforzo di vincere umanamente maschere farisaiche di autogiustizia, disagi psichici svariati. Ho già detto che conseguenza di questo tentativo fallito, non solo di salvarsi spiritualmente, ma anche di salvarsi mentalmente, di cambiare carattere, di forzare le parti negative della nostra vita in soffitta, questo creerà disturbi di vario genere, depressivi, ossessivo-compulsivi, di attacco di panico, disturbo d'ansia generalizzato, meccanismi proiettivi, tutti quanti, guardate un poco, che nascono dalla difficoltà di accettare di avere il male e dall'illusione di essersene liberati. Persino il meccanismo proiettivo che ha citato Laura, spesso noi lo ritroviamo alla base poi di disturbi deliranti a sfondo persecutorio. Che significa? Significa che io ho una rabbia incredibile dentro che non voglio identificare, perché io sono bravo, buono. Ma questa rabbia è così forte dentro di me che alla fine io finisco per attribuirla ad altre persone e quindi finisco per percepire come se le altre persone ce l'hanno con me. E comincio a vivere in questa angoscia di una minaccia esterna e tutti gli spostamenti esterni alla fine li decodifico come minaccia. Uno sguardo così diventa uno sguardo omicida. Mamma mia, guarda, mamma, ha guardato quello. Ecco, senza arrivare a questi estremi, anche noi viviamo in parte questo meccanismo, cioè attribuiamo agli altri quello che in realtà stiamo vivendo noi, amplifichiamo, se vogliamo, la rabbia esterna con questo iceberg incredibile che c'è nella nostra vita. Infatti, lì dove io ho visto delle guarigioni, sono dovute passare attraverso l'identificazione di questa insicurezza estrema, da una parte, e quindi il bisogno di spiegare tutto in un delirio, ma soprattutto anche la scoperta di questa rabbia incredibile attribuita agli altri. Dio guarisce la tua vita umana, essere umano, non è qualcosa che poi Dio dirà: vediamo se lo devo mandare in paradiso o all'inferno. È già un inferno. Questo è un concetto difficile. Tante volte noi pensiamo che Dio alla fine dirà: dove lo mandiamo questo, di qua o di là? Noi viviamo già con un inferno dentro. E Gesù è venuto proprio perché non vuole che l'inferno che c'è dentro l'essere umano lo risucchi a un certo punto. Quindi farà il possibile fino all'ultimo momento della tua vita per farti scoprire la salvezza, il suo dono. Ma certo, poiché ha creato il libero arbitrio, se tu vuoi andare proprio all'inferno, non te lo potrà impedire. Ma fino all'ultimo lo Spirito Santo, tanti di quelli che dicevano Gesù, muori, 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 muori. Poi gli fu detto che, ok, intanto stavano crocifiggendo Gesù, ma se avessero rifiutato l'opera dello Spirito Santo, che avrebbe cercato di convincerli di peccato, di giustizia e di giudizio, e allora, non perché lo Spirito Santo era più importante Gesù, per cui la bestemmia contro Gesù poteva essere perdonata e quello dello Spirito Santo, no, lo Spirito Santo è un pezzo grosso, no? Quindi Gesù è il limite, ma semplicemente perché Gesù in quel momento stava morendo ed era condannato, giudicato, ignorato nella sua azione massima di amore, ma lo Spirito Santo avrebbe continuato a cercare di convincere quelle persone, e se alla fine avessero rifiutato pure lo Spirito Santo, a quel punto non ci sarebbe stata possibilità di altre situazioni, di purgatori vari o di altre cose per recuperare. Ecco perché Dio fino all'ultimo cercherà di parlare alla vita di persone che hanno ricevuto il seme, e noi siamo chiamati a mettere questo seme, che non porterà senza dubbio subito frutto, ma resterà come qualcosa che lo Spirito Santo in un momento particolare, di solito forse vicino alla morte, cercherà di ricordare, di riportare a galla quello che forse tu in tre parole, un semino piccolissimo hai messo, e in quel momento lo Spirito Santo si servirà di quel semino per scongiurare l'inferno di una persona. Capite quanto è importante seminare, anche poco, ma seminare. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio, sottolineato, non per paura, non per coerenza, non per dovere, non per intelligenza, ma per amore. Come a dire, comprendendo l'amore, scoprendo l'amore, scoprendo l'amore che io ho avuto, dandovi una vita alternativa e facendo sì che la vostra vita naturale, destinazione, highway to hell, era un fanatico prima, come si chiamano, Led Zeppelin, AC/DC, highway to hell, era autostrada verso l'inferno. Dio ha visto la tua autostrada verso l'inferno e ha detto: no, ti amo troppo, vado io all'inferno al tuo posto, pago io per te, e non pago semplicemente per il perdono passato, presente e futuro, per cui sei perdonato in un senso totale, eterno. Quando andiamo a perdonare non è che andiamo a Dio, dico: Dio, che fa, mi perdoni? No, voi pensate che a un certo punto Dio vi possa dire: no, mi dispiace, io ti ho perdonato 335 volte, ora chiuso. Ma se lui ha detto a noi di perdonare 70 volte 7, voi pensate che lui cambi la matematica? Lui ha chiuso la questione, ha visto l'autostrada verso l'inferno, ha detto: pago io, ma non solo, ma attraverso quello che io faccio metterò dentro di te un cuore nuovo, scriverò le mie leggi dentro il tuo cuore, non una legge esterna alla quale cerchi di aderire, la legge della pace, la legge dell'amore, la legge non lo so, ma una legge che è stata messa nel tuo cuore. Ecco perché Dio non si scoraggia quando andiamo in crisi, perché lui lo sa, dicevamo ieri, cosa ha messo in te. Lui nel tuo cuore ha messo queste potenzialità. Ecco perché quando dice: non ce la faccio più, Dio dice: ok, però ci sono io sono dentro di te, io ti do la possibilità di scoprire veramente questa alternativa. La nostra vittoria in questo senso ha a che fare, leggo così concludo, con una rinuncia all'autogiustizia, con una sconfitta del nostro io, per beneficiare di una nuova vita. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Io, tutto il potere che darai alla tua mente avanti Cristo, sarà difficile toglierglielo dopo Cristo. Io avevo dato un potere enorme alla mia mente. Controllo, decido, domino. Quando poi ho capito che qui non c'era la soluzione, è stata dura, perché non riuscivo ad avere fede in qualcosa che non capivo. Avevo dato troppo potere. Signore, se non capisco, come faccio a credere? E certo, in 2,5 kg di cellule cerebrali tu sei Dio. Infatti all'inizio, Signore, ma questa parte della scrittura, secondo me, la potevi scrivere in un'altra maniera? Non è che non mi convince tanto. Cioè, secondo quello che io ho capito. Poi piano piano ho dovuto scoprire che in questa parola c'era la mappa del tesoro. Io prima le parti che non capivo, non solo non le sottolineavo, ma le saltavo direttamente. Non so se vi è capitato tante parti della Bibbia che sono un po' ostiche, un po' strane. Stendiamo un pietoso velo. Poi soprattutto nel Vecchio Testamento, diciamo, quello quasi quasi era cancellato quasi tutto. Non riuscivo a capire che era ombra di qualcosa che poi doveva essere realtà. E le ombre non mi piacevano tanto. Volevo andare alla realtà. Quindi l'io che sembrava così forte, alla fine quel potere glielo dobbiamo togliere. E c'è stato un momento in cui ho dovuto dire a Dio: Signore, non capisco, ma credo. Non me lo posso spiegare, ma ho fiducia. E per me è stato uno scacco matto la mia mente. Come non te lo puoi spiegare? E se una cosa non te la puoi spiegare, non è che è vera. E se non la capisci, ma che cavolo è? È fede di un semplice bambino. Dio ha nascosto queste cose ai savi, a quelli che si credono savi, intelligenti, le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Ma io avevo una grande difficoltà ad essere piccolo fanciullo, perché ero un grande e un vecchio, direi già. A 22 anni mi sentivo un vecchio vissuto, altro che un piccolo fanciullo. Cominciamo così a comprendere il concetto della resa, fondamentale per la salvezza dello spirito. Ci siamo dovuti arrendere all'evidenza di non poterci salvare da soli, ma come vedremo nella puntata successiva, altrettanto importante per la salvezza dell'anima, intesa anima, chiaramente psiche. Ci sono tante parti, per esempio, questa è una che mi colpisce, ma già solo per questa ci vorrebbe una conferenza. Dice, parla proprio Paolo ai Galati, che come sapete non erano stati accusati perché avevano dei peccati incredibili come i Corinzi, eccetera, eccetera, ma di qualcosa di più grave, che era il pericolo di scadere dalla grazia. Noi tante volte pensiamo che i peccati gravi sono legati ad azioni, ma il peccato più grave è oltraggiare lo spirito della grazia, cioè non credere che la grazia di Dio sia sufficiente e sia in grado realmente di operare nella nostra vita, e quindi fare un po' grazia e un po' legge. Tante chiese che cominciano a parlare di grazia hanno paura che la grazia forse non funzioni fino in fondo, quindi fanno un po' grazia e un po' legge, un po' grazia e un po' legge. E alla fine uno non capisce più dove sta andando, perché tutte e due hanno dei sistemi completamente in opposizione. Una è motivata dalla paura, guai a chi, maledetto chi, la legge ha questo potere, che doveva mettere chiaramente sull'attenti, doveva fare capire, fare diagnosi del male. La grazia invece ha una motivazione diversa, che è l'amore, è la fede di Dio in te, l'amore, il perdono, tutto quello che Dio ha fatto e il fatto che Lui creda che tu lo puoi scoprire ed esprimere, è diversa la motivazione. Cosa dice questo? Voi che volete essere giustificati dalla legge, Galati 5,4, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Come a dire, noi stiamo sviluppando un modo diverso in cui la giustizia nella nostra vita potrà emergere, non attraverso sforzi, regole, comportamenti, ma in spirito e per fede. Speriamo, e questo è un primo gradino, crediamo nella giustizia che Dio ha messo in noi, e si esprimerà sicuramente questa giustizia. Vincere significa estendere il regno di Dio alla nostra personalità. Attraverso, questo l'abbiamo detto, ci fermiamo qua, lo spogliamento del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici è un rivestimento dell'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quale verità? La mia verità? La mia idea di verità? O Cristo in me, la vita nuova? Ci alziamo un attimo in piedi. Conoscere Cristo in noi significa conoscere la nostra vera identità. Più conosci Cristo, più scopri che sei fratello di un primogenito, come dicevo ieri, e c'hai un'identità meravigliosa. Più conosci questa identità meravigliosa, più conosci Cristo, perché sicuramente non è frutto dei tuoi sforzi o dei tuoi meccanismi, ma è frutto semplicemente di una rivelazione dello Spirito Santo e di una scoperta. Alleluia. In un periodo in cui cercavo di dire a Dio che facevo troppo schifo, lo Spirito Santo mi chiamava, non ho mai sentito una voce udibile, questo mi dolgo, però forse è Dio che sa che è il bene per me, perché uno psichiatra avere un'allucinazione sarebbe forse troppo forte. Io ho chiesto tante volte di vedere, di sentire, ma non ho mai visto o sentito. Magari altre persone, mia moglie stessa, hanno visioni, altre, io invece non vedo niente, però forse questo protegge la mia mente. Però come voce interiore sì, come voce senza un'acustica, mi ricordo che lo Spirito Santo, lì dove io mi sforzavo, sbagliavo sempre, dicevo non lo faccio più questo, e dopo, e destra, poi mi sentivo indegno, poi qui, poi dicevo come faccio a predicare se io questa cosa ancora non l'ho vinta, e tutte queste cose incredibili. Lo Spirito Santo mi chiamava un attimo, dice, vieni, ti devo dire qualcosa. E mi diceva, ti amo. Ti amo. Me? Sì, ti amo. E io facevo un po' come Pietro. No, tu amare me. Non è giusto. Tante volte, sapete, sono stato un grande depresso per questo, perché il depresso dice, non è giusto che se non ce la faccio io devo essere aiutato. Cioè, se io sono colpevole devo pagare per forza. Ma io ho dovuto scoprire di essere colpevole e di non dovere pagare per forza, perché lui aveva pagato per me. E ha continuato a dirmi, ti amo, ti amo. Signore, ma sbaglio un sacco. Ti amo. Me lo vuoi impedire? Ti amo. E questo amore ha cominciato a lavorare. Ne parleremo meglio forse domani alla predicazione. Ho cominciato a lavorare alle paure più profonde, perché sapete, tanti nostri comportamenti non sono altro che elaborazioni di questa paura incredibile, di questa angoscia di separazione di cui abbiamo parlato, che Dio ha levato dal nostro spirito. Lì c'è il paradiso, alleluia. Se vuoi andare in un posto dove c'è pace, giustizia, allegrezza nello spirito, vai nel regno di Dio dentro di te. C'è sempre questa libertà meravigliosa. Ma se vai qua, ci sono altri vissuti. Ma solamente la scoperta dell'amore di Dio ha cominciato a guarire questa paura profonda. L'amore perfetto di Dio ha cominciato a farmi scoprire il suo progetto senza stare a lamentarmi,
della mia fragilità, della mia incapacità, della mia debolezza, senza diventare fatalista, senza diventare rassegnato, ma senza diventare indolente, ma come quelli che per fede e perseveranza ereditano le promesse che sono già dentro di loro. Amen.